Vogliamo alzare le nostre mani nella presenza del Signore. Dio benedica quanti ascolterete questo messaggio, che possa veramente toccare il vostro cuore e giungere a quel segno centrale della nostra vita. Signore, ti ringraziamo perché per grazia siamo qui riuniti, Signore, in questo giorno per ricevere la parola della vita. E così ti preghiamo in questo giorno di parlare ai nostri cuori, di parlare alle nostre vite e di darci grazia di ricevere il messaggio, Signore. Sappiamo che il regno di Dio non consiste in belle parole, ma in dimostrazione di Spirito Santo. Così noi ti chiediamo, Padre Celeste, di darci grazia di essere introdotti attraverso la parola nel regno, Signore Dio, e di intendere la tua parola di preparazione nel tempo in cui viviamo. Grazie ti diciamo, Signore. Oh Signore, ancora oggi dichiariamo che tu sei il Re e che noi siamo i tuoi figlioli. Oh grazie Padre, e presentiamo ogni cosa a te nel nome di Gesù Cristo, che applaudiamo. Amen. Il Signore sia lodato. Leggerò due versi mentre rimanete in piedi, ed esattamente in Ebrei 12 e l'altro in Apocalisse 3. In Ebrei 12 leggeremo a sua volta tre versetti, dal verso 12 al verso 14. Dio sia lodato. Amen. Perciò ancora Gesù, a ciò che santificasse il popolo per lo suo proprio sangue, ha sofferto fuor della porta. Usciamo dunque a lui fuor del campo portando il suo vituperio. Perciò che noi non abbiamo qui una città stabile, anzi ricerchiamo la futura. Apocalisse 3:20. Ecco, io sto alla porta e picchio. Se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò a lui e cenerò con lui ed egli meco. Vogliamo dire amen? Accomodatevi, gloria al Signore. Per grazia di Dio vogliamo immergerci nella buona e preziosa parola del Signore. Siamo qui riuniti, fratelli, e per grazia di Dio abbiamo un messaggio in questa mattina. Dico per grazia di Dio perché sapete che oggi è molto facile trovare tante critiche, tanti discorsi, ma la sostanza qual è, fratelli? Oggi vediamo come nelle denominazioni c'è soltanto ridotta entusiasmo, emozioni, ma tanta mondanità. Addirittura ormai nei pulpiti predicano sino le donne, e ciò non è per fare una discriminazione nella figura femminile, che è di grande collaborazione all'interno dell'opera di Dio, ma per rispetto della dottrina biblica, dove il Signore ci dice chiaramente che alla donna non è dato di insegnare. Oggi è arrivata al punto che predica dal pulpito e alcuni dicono no, ma non sta predicando, sta esortando. Fratelli, noi sappiamo che per grazia di Dio siamo usciti fuori da tutti quei stratagemmi che vengono utilizzati solo ed esclusivamente per prendere in giro la gente. E vi confesso che per me è difficile molte volte, è un'esperienza che faccio ormai da più di 20 anni, arrivare al pulpito per predicare la parola del Signore aspettando che giunga il messaggio. Certe volte devo aspettare, credetemi, fino all'ultimo momento per avere la rivelazione della parola. E questa notte ero lì in travaglio, in attesa, mi alzai alle 4, già alle 3, ero lì in travaglio, sentivo il travaglio dell'aspettazione, dicevo: Signore, quale sarà l'indirizzo per questa mattina di culto? E mi alzai, lì vidi il cielo, ed è meraviglioso perché nelle mattinate alle 4 si vede proprio distintamente il piccolo carro, che è la parte più bella che mi piace di ammirare nella notte. E guardavo il piccolo carro, ma niente, fratelli, non avevo messaggio. E sapete, devo anche prendere gli appunti, perché quando ricevi il messaggio poi di seguito devi prendere gli appunti. E così andai nuovamente dopo che ho pregato, e ad un certo punto stavo predicando Abramo, Abramo, padre. Abramo, che fu il padre, sappiamo che è padre delle moltitudini, dovette isolarsi, dovette rimanere solo. E il messaggio cominciò ad aprirsi con quello che oggi ascolteremo. Noi dobbiamo comprendere alla luce della parola di Dio che è un tempo importante di identificazione. L'adozione, fratelli e sorelle, è strettamente collegata all'identificazione. Noi dobbiamo identificare attraverso la rivelazione dello Spirito Santo la nostra posizione nel corpo. Quando vedete le persone che purtroppo non sono né carne né pesce, come diciamo noi in gergo, che non riescono a trovare quella pace. Fratelli e sorelle, c'è qualcosa che non va. E ve lo dice una persona che voi sapete sono pieno di affanni, di prove, di necessità, di critiche via etere, ormai ci sono abituato, ma sono felice nel messaggio e nella via che ho intrapreso, perché non è che ne sono certo a metà o a tre quarti, io lo posso dichiarare, sono certo al 1000% in Malachia capitolo 4 e do gloria e lode al Signore. Posso dire che non è venuto un uomo a predicarmi il messaggio del nostro tempo, anzi, a vergogna mia, io ero un persecutore dei libricini, ma ringrazio Dio che quando lo Spirito Santo si rivelò nella mia vita mi ha fatto vedere che purtroppo c'era soltanto, anche di chi ti stringe la mano, sapete che cosa? Quello affetto, ma l'amore vero, fratelli e sorelle, è un amore che può venire soltanto da Cristo. Molte volte noi diciamo ti voglio bene, ti amo, ma nella prova, nella distretta del tuo fratello, solo lì puoi vedere se c'è un vero e puro amore. E oggi è il tempo della bipolarità spirituale. Sapete che in psichiatria c'è la bipolarità delle persone. Sono persone che hanno una doppiezza, in un momento sono in un'azione, in un altro momento ne vogliono fare un'altra, in un momento si identificano in una personalità, in un altro momento in un'altra personalità. E oggi è il credente, prima ti uccide e poi ti dice Dio è amore, oh non bisogna giudicare e poi giudicano. Questo è il tempo in cui vivono. La gente è confusa, fratelli e sorelle, e vive in una bipolarità spirituale. Si cerca di guardare, si dice sono certo di Dio, dopo un momento non sento Dio, c'è qualcosa che non funziona. E allora oggi dobbiamo avere delle tracce, intanto partendo dal punto dove si trova Gesù Cristo. Gesù Cristo è alla porta di tutte le chiese che si sono organizzate. E non solo questo ce lo dice il messaggio, ma ce lo dichiara la parola di Dio in Apocalisse capitolo 3 verso 20. Dio è alla porta e noi sappiamo questo, e noi sappiamo che se vogliamo incontrare Gesù cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare quello che fece Gesù, come ci è dichiarato in Ebrei capitolo 12 verso 12. Egli soffrì nella croce per collegare la redenzione, la consanguinità a tutti noi, dove? Fuori dalla porta. E noi dobbiamo andare lì, fratelli, perché anche noi realizziamo la consanguinità proprio nella croce, e nella croce realizziamo quell'uscita fuori dai sistemi. Qualcuno mi potrà dire, potrebbe diventare anche una chiesa del messaggio un sistema, altro che è. Noi sappiamo dal messaggio che l'unico luogo di adorazione che è stato dato non è un tabernacolo murario, ma è il tabernacolo vivente del corpo di Gesù Cristo. Vogliamo adorare e applaudire il nome del Signore. Fratelli, è importante che comprendiamo la posizione. Fratelli e sorelle, ritorniamo a quello che oggi è il proposito di questa predicazione. Seguiamo Abramo. Abramo, sappiamo dalla scrittura che è scritto in Genesi 12 verso 1, ora il Signore aveva detto ad Abramo: vattene fuori del tuo paese e del tuo parentato e della casa di tuo padre nel paese che io ti mostrerò. Fino a quando non usciamo, fratelli e sorelle, dai sistemi in cui siamo vissuti, fino a quando non veniamo sganciati dagli stessi affetti dal quale noi dipendiamo. Ora, lungi da me lanciare dei messaggi in cui magari voi comprendete che dovete abbandonare la famiglia, perché non è questo quello che vi voglio dire. Ma chi ama madre, padre, moglie più di me, dice il Signore, non è degno. Lo dice l'Evangelo. E allora noi dobbiamo fare la nostra scelta. E la scelta identificata in Abramo come la sposa di Cristo, Abramo e Sarai, sapete tutta la storia. Noi possiamo vedere questa coppia, una figura meravigliosa di quella sposa che realizza quel cammino. Dovettero uscire fuori da Ur dei Caldei. Devi riuscire ad uscire fuori dagli affetti, devi riuscire ad uscire fuori dai sistemi religiosi, devi uscire poi fuori da che cosa? Dal tuo stesso carattere. Non ci saranno caratteri, ma c'è un solo carattere, ed è quello dell'agnello di Dio, Gesù Cristo. E così questa uscita, fratello, lo so, tu piangerai per tua madre, piangerai per tuo padre, piangerai forse per i tuoi cari, perché sarai sempre un uomo incompreso. Ebbene, Gesù rimase solo e i suoi figli seguono la medesima, il medesimo percorso. E così Abramo lo vediamo che si portò suo nipote Lot, ebbero un cammino comune. Matteo 25, le avvedute e le disavvedute camminano un percorso, camminano per un percorso, ed entrambe erano vergini quanto a che cosa? Alla condotta. Verginità significa che essi avevano comunque sia una chiamata attraverso la parola di Dio, Lot ubbidì. La scrittura addirittura lo chiama il giusto Lot. Lui non era contento della condizione in cui versava Sodoma e Gomorra, ma sapete che vi era una differenza tra Abramo e Lot. La promessa era stata posata su Abramo. E voglio farvi vedere Matteo 25 in Abramo e Lot. Oh fratelli, noi vediamo che per poter generare il figliolo, ebbene, occorreva che Abramo potesse essere isolato da quello che era stato ordinato da Dio, dal suo stesso parentato. E non si poté generare la promessa, fratelli, se prima non si giungeva a quella meta. Noi vediamo che lui stesso, figura di quella confusione, prima dell'identificazione, non che lui non fu fermo, anzi dice la scrittura che lui non fu punto debole nel credere nella promessa di Dio. Sto parafrasando Ebrei capitolo 11. Ma anche lui ebbe momenti in cui l'identificazione non era chiara. Una volta pensò che questa progenie promessa da Dio sarebbe venuta attraverso il suo servitore. Un'altra volta ascoltò sua moglie e diede luogo alla corrente di Ismaele. E così vediamo un uomo che, pur rimanendo fedele in quella promessa, per qualche motivo o l'altro, certe volte non identificava alla perfezione la via. Ma quando egli si separò da Lot, oh fratelli, quella via diventò sempre più chiara. Sempre più chiara diventò il percorso. E dice la scrittura, voglio parafrasarlo, in Genesi capitolo 13, dal verso 14 al verso 18, allora, dopo che si separò da Lot. Questo avviene quando Lot, sapete la storia, sceglierà la valle, sapete il fiume, sapete Sodoma, Gomorra, era una pianura meravigliosa, e così la gente vuole le organizzazioni, vuole, cari nella grazia, un'oasi terrena. Ma Abramo aveva la virtù dello Spirito Santo in lui, che invece lo portò alla montagna come l'aquila, all'isolamento, e non, cari nella grazia, all'aia delle galline. E così quando essi si separeranno, immediatamente lo Spirito di Dio, guardate cosa ci dice in Genesi capitolo 13 dal verso 14. Allora il Signore disse ad Abram, dopo che Lot si era separato da lui, alza gli occhi e dal luogo dove tu stai spingi lo sguardo verso il settentrione e il mezzogiorno, verso l'oriente e l'occidente. Tutto il paese che tu vedi io lo darò a te e alla tua discendenza per sempre. Renderò la tua discendenza come la polvere della terra. Se uno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Alzati, percorri il paese, il luogo e il largo, perché io lo darò a te. Poi Abramo si spostò con le sue tende e andò a stabilirsi alle querce di Mamre, che sono ad Ebro, e vi costruì un altare al Signore. Fratelli, noi ringraziamo il Signore, perché quando Abramo ricevette l'ultimo distacco, che era il distacco da Lot, solo allora la potenza di Dio poté manifestare la promessa del Signore. Così, carina la grazia, è un percorso. Ognuno di noi ancora abbiamo un percorso comune con Matteo 25. Ancora in parte viviamo in un sistema dove vogliamo o non vogliamo, siamo in mezzo a delle avvedute e delle disavvedute. Qualcuno mi dirà, fratello Piero, ti riferisci soltanto al fatto che abbiamo avuto cammini insieme ai sistemi denominazionali dove Dio ci ha portato fuori? Fratelli, io scenderò ancora più vicino a noi e vi dirò che la parola di Dio ci attesta e il messaggio ci attesta che anche all'interno di un'adunanza ci sono tre tipi di credenti. E quando si realizzerà la corretta separazione, si vedrà chi è la vergine avveduta e chi è la vergine disavveduta. E noi cominciamo subito dicendo che per grazia di Dio vogliamo che oltre alla meccanica del messaggio vi sia nella nostra vita l'olio, la potenza della dimostrazione dello Spirito Santo. Vogliamo applaudire e benedire il Signore. Ora vedete, in questa identificazione Abramo identifica il padre, e questo padre, fratelli e sorelle, dovette rimanere solo, è il messaggio di oggi, dovette perdere tutto quello che per noi molte volte diventa la nostra affiliazione, perché Dio si doveva rivelare nella sua vita, perché Dio, come in una coppia che si isola per generare un figlio, doveva isolare Abramo, il patriarca della fede, il padre delle moltitudini. E in modo contraddittorio alla razionalità, prima egli dovette rimanere solo, senza il parentado, con una moglie che era sterile, con quella gente che aveva scelto la montagna come le aquile invece di quella pianura verdeggiante dove naturalmente c'erano i comfort. Oh, lo so la risposta qual è: Gesù è dappertutto. Sì, l'hanno fatto ridurre magari anche nelle spiagge dove andate ad evangelizzare, ma quando si è mai detto un abominio del genere nella parola del Signore? Mai detto. Questo è perché manca la rivelazione dello Spirito Santo. Gesù Cristo non è dappertutto, Gesù Cristo è nella sua sposa e in quelli che vogliono fare la sua volontà. Vogliamo applaudire e benedire il Signore. Oh, alleluia. Lo so che tutti pensano che Gesù farà un condono con tutti. Questo, cari nella grazia, è l'ennesima stupidaggine che il diavolo ha messo nelle teste. Perché dice la scrittura: procacciate la pace e la santificazione, senza della quale nessuno vedrà il Signore. Non esistono condoni, ve lo posso dire alla luce della parola di Dio. E allora Abramo ci identifica chiaramente questo isolamento prima della promessa, e solo quando si sgancerà, Matteo 25, anche delle disavvedute Lot, solo allora la parola profetica riscenderà e confermerà il messaggio, e quindi ne seguirà la dinamica per il corpo di Abramo e Sarai. Preparati alla separazione, preparati a rimanere solo, preparati a non essere accettato, accettata, perché questo è il cammino di Dio, e il cammino di Dio è che Gesù uscì solo, fuori per patire per noi. Neppure gli apostoli erano con lui, solo Giovanni era con lui, e Giovanni e quelle poche donne rappresentavano la sposa che vanno con Cristo al Calvario, fuori dalla porta. Aprendo il cuore non alle strutture, non ai messaggi religiosi, ma allo Spirito di Cristo e alla parola originale, che vogliamo applaudire e benedire il Signore. Un altro simbolo, chi è un altro patriarca? È Giacobbe, fratelli e sorelle. E solo quando Giacobbe ebbe quell'ultima lotta, quella l'ultima separazione, era stato un soppiantatore e prima o poi aveva un conto da pagare alla sua consanguinità Esaù, come quel conto lo pagò pure Abramo separandosi, e quando questo conto fu pagato attraverso la misericordia di Cristo, solo allora lui poté incontrare l'angelo nella sua vita. È tempo di separazione, e solo attraverso la separazione nasce la perfetta identificazione nella montagna, nel tabernacolo di Dio, dentro la tenda di Sarai, per farmi comprendere, quando noi entriamo totalmente attraverso la croce all'interno del tabernacolo del corpo di Cristo. Alleluia. Un altro patriarca è Giuseppe. Guardate, quando egli ebbe i due figli, egli li ebbe soltanto quando fu separato dagli altri 11 fratelli. Egli dovette identificarsi nella solitudine, era solo in terra straniera, ma col progetto di Dio, perché proprio in quel tempo egli ricevette il suggello dal re per poter avere il dominio su tutta la faccia della terra, e fu lì che ebbe due figli che sono simboli importanti. Anche in Abramo vediamo due figli importanti sotto quell'eredità. L'uno è figura dello spirituale e l'altro è figura del naturale. In Giuseppe vediamo figura dello spirituale e un'altra figura del naturale. Abramo e Lot, e vediamo lo spirituale e il naturale. C'è una vergine, cari nella grazia, avveduta, ma c'è una vergine disavveduta. Ora il Signore, sappiamo che l'avveduta sarà rapita attraverso la potenza dello Spirito Santo e non passerà dalla grande tribolazione, ma la disavveduta passerà dalla grande tribolazione. In questo identifichiamo Lot, in questo identifichiamo lo stesso Noè, che passarono dai triboli durante le calamità, e così noi ringraziamo il Signore, perché la sposa di Cristo invece verrà rapita. Ora, fratelli, abbiamo visto attraverso questo messaggio che prima di entrare in quella pienezza della terza fase, sappiamo cosa significa questa terza fase, l'abbiamo molte volte trattata, occorre passare dal Calvario, occorre uscire, occorre rimanere soli. Anche l'apostolo San Paolo, alla fine del suo ministero, venne abbandonato da tutti. Noi abbiamo un tempo stabilito in cui rimaniamo soli. Vediamo anche un Elia rimase solo, voleva addirittura morire, ma il Signore gli disse che c'era una progenie che egli non conosceva, ma che era frutto anche di quel messaggio, ed erano i 7000 che non avevano piegato le ginocchia ai Baal. E così ogni volta avviene la medesima cosa. Gesù Cristo è nei simboli ed è perfetto, e così egli va attraverso le sue leggi, prima che nasca fuori la progenie, prima che venga fuori una progenie attraverso un ministerio o attraverso anche l'opera della sposa, perché il nostro compito è annunziare l'Evangelo ai perduti. C'è un tempo di isolamento in cui Dio ti mette da parte, ti fa uscire fuori, ti fa perseguitare, perché tu non fai parte del mondo religioso, del cosmos religioso. Voi sapete che il Signore disse: non amate il mondo. Egli non è stato riconosciuto dal mondo, e non si riferisce delle pianure, del mare e delle montagne, ma si riferisce del mondo peccaminoso e religioso. Giovanni 17:14: io loro ho dato la tua parola, e il mondo li ha odiati, perciò che non sono del mondo, siccome io non sono del mondo, la sposa non è del mondo. Oh fratelli, la sposa non fa parte delle denominazioni, la sposa fa parte dei luoghi che Dio ha stabilito celesti in Cristo, ossia dell'unico regno che è il regno del nostro Signore Gesù Cristo. Ora fratelli, cerchiamo di comprendere questa parte dinamica. Abramo viene prima isolato e solo dopo riceverà la progenie. Giuseppe viene prima isolato e solo dopo potrà mettere fuori due figli, oltre il suggello sarà manifestato. Le vergini avvedute e disavvedute camminano per un tempo insieme, ma quando c'è quel risveglio c'è la separazione. Seguiamo Abramo sotto la dinamica potente di Dio. Oh, ebbene, lui ebbe la potenza da parte del Signore di poter liberare Lot per ridare una via in attesa che gli angeli scendessero per poi trarlo fuori come vergine disavveduta. Così c'è un tempo in cui la Chiesa ha una dinamica potente per riscattare anche la stessa avveduta, per mostrare la via, per giungere alla salvezza. E così è stato sempre e così è la chiamata della sposa di predicare la via per il nostro tempo. Seguiamo cosa dice Apocalisse 10:7. Ma chi al tempo del suono del settimo angelo, quando egli suonerebbe, si compirebbe il segreto di Dio, il quale egli ha annunziato ai suoi servitori i profeti. Qual è questo segreto? Voi sapete, nel messaggio di Cristo, mistero di Dio rivelato, abbiamo potuto intendere che Cristo, in tutto il suo patrimonio, in tutto il patrimonio della sposa e del regno, è questo segreto che doveva essere rivelato ai nostri giorni. In tutta la sana dottrina, in tutti i passaggi che stiamo vivendo e che viveremo per l'eternità, perché Cristo è il mistero di Dio rivelato, quell'Iddio invisibile che si è rivelato attraverso il Signore Gesù Cristo. Amen, fratelli. Ora, occorreva un profeta, occorreva questo angelo nella settima epoca che portasse lo svelamento, e noi per grazia di Dio attraverso questo svelamento abbiamo potuto rimuovere quella vista delle denominazioni, delle false dottrine, per essere introdotti all'interno del tabernacolo della presenza dello Spirito Santo. E solo attraverso questo noi possiamo vedere l'angelo di Apocalisse capitolo 10, la parussia che può manifestarsi nella sposa di Cristo. Ora, notate questo passaggio e non vi confondete. C'è un corpo sulla terra, è la sposa, è vero? Parliamo degli eletti. Questa sposa la possiamo chiamare Abramo, la possiamo chiamare Giuseppe, la possiamo chiamare come volete, Enoch, Elia, sono tutti simboli, è chiaro. Oggi ai nostri giorni l'Eliseo. Questa sposa sulla terra è un corpo fisico, abbiamo dei corpi fisici, ma anche spirituali. Poi sappiamo che il corpo di Gesù Cristo, dove si trova? È ritenuto nei cieli. Il corpo di Gesù Cristo non scenderà su questa dimensione se prima noi non veniamo rapiti. Quando ci incontreremo sopra le nuvole con Gesù Cristo, solo dopo di allora, quindi poi ci spingeremo ad Apocalisse 19 e così via, solo dopo Cristo potrà scendere fisicamente, dice la scrittura, sul monte degli Ulivi, voi sapete quello che dice Zaccaria, dove lui avrà modo di poggiare i suoi piedi e quella valle e quella montagna si aprirà diventando una valle di scampo. Ci siamo, fratelli e sorelle? Ora, Cristo, quale Spirito Santo, quale corpo è ritenuto nei cieli, ma quale Spirito Santo, dove dimora? All'interno della sua sposa. Ci siamo? E diranno, dov'è? È nei deserti, lo dice nell'Evangelo di Luca, Luca 17, si trova in un altro luogo? No, il regno di Dio, quindi lo Spirito di Cristo, è dentro di voi. Quando l'epoca si chiude, quando il messaggero porta la rivelazione di questo segreto, e lì c'è l'apertura, la rivelazione dei sette suggelli, la rivelazione del corretto battesimo, perché è il segreto che tiene i segreti. Quando questo avviene, non fa altro che permettere che Apocalisse 10, la parusia, l'angelo di Dio, possa scendere dove? All'interno della sposa, per realizzare quell'incontro segreto che porta la dinamica al rapimento. Vogliamo lodare e applaudire il Signore. Ma stiamo attenti, Apocalisse 10 dice chiaramente che quando quest'angelo che è Cristo nella sua parussia, cioè quale pienezza di Spirito Santo, nella persona dello Spirito Santo, l'angelo messaggero scende ed entra dentro la sposa, quando questo si realizza, guardate cosa succede. Il tempo non è più, il tempo non è più, fratelli e sorelle, è la voce del leone. Noi sappiamo che allo stato attuale noi abbiamo una voce che ci sta chiamando fuori, ed è la voce dell'agnello di Dio per la salvezza delle anime. La grazia non si è chiusa, e quindi noi siamo nella condizione ancora di poter far parte di quel corpo. Ci siamo fino a qui, lo so, fratelli, se non avete dimestichezza col messaggio, credetemi, vi verrà solo il mal di testa, giramento di testa e vomito, ma non per cose, perché questo messaggio è ricettato, è un messaggio spirituale della parola di Dio, e quindi non è accettato, può essere soltanto accettato dove dice la scrittura: le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguitano. Ora, voi sapete che durante il ministero di Apocalisse 10:1-7 del settimo messaggero del profeta Branham, lui ha potuto identificare chiaramente, attraverso la parussia di Cristo, che cosa? La manifestazione del Figlio dell'uomo. Alcuni pensano che quando utilizziamo questa terminologia diciamo che il profeta Branham era il Messia. Su questo potete andare a leggere Domande e Risposte, perché fu un conflitto nato sin dal tempo del profeta, dove gli chiesero: sei tu il Messia? Noi pensiamo che sei il Messia, e lui dovette spiegare che non si tratta che lui era il Messia, ma si tratta della parussia, ossia della potenza dello Spirito Santo che scende quando siamo vincolati perfettamente alla parola di Dio. E allora Cristo in corpi umani si manifesta, come ha detto e promesso nella parola di Dio che si sarebbe manifestato, attraverso le lettere viventi che sono il corpo di Cristo sulla terra, la sposa del Signore Gesù Cristo. Vogliamo applaudire e benedire il Signore. E così noi abbiamo avuto un simbolo, come dico spesso, di quell'Apocalisse 10, una primizia nel profeta che si è mosso non soltanto evidenziando Marco 16 e i doni, ma in modo sovrannaturale abbiamo visto, e potete documentarvi, ci sono state sette resurrezioni, miracoli potenti e addirittura l'opera primizia di creazione di sette scoiattoli che sono venuti fuori, e altre opere che hanno a che fare con la creazione. Dove voglio arrivare, fratelli e sorelle? Che questo è messo in collegamento dallo stesso profeta quando Dio si manifestò ad Abramo e ci fu il segno del Figlio dell'uomo. Questo segreto porta a un segno potente, il segno di Cristo sulla faccia della terra in corpo umano, che mangiò e beve con Abramo. E così, cari nella grazia, noi abbiamo avuto, attraverso il ministero di Malachia 4, questa manifestazione sulla terra per promettere una progenie. E come abbiamo avuto questa progenie, e come abbiamo avuto questa primizia, noi sappiamo che da essa ne consegue il figlio Isacco, e questo figlio Isacco è la figura del figlio maschio di Apocalisse 12, la manifestazione dei figli di Dio che saranno raccolti al trono della grazia. Vogliamo lodare e benedire il nome del Signore. Quindi, se abbiamo avuto un simbolo nel profeta, ne segue da quello la manifestazione dei figli di Dio. La statura di un uomo perfetto del 14-10 del 1962, trafiletto 346, Ora questa è la casa in cui Dio dimora, non un edificio con una grande campana sulla cima, è un campanile alto, vedete, ma un corpo tu m'hai preparato. Un corpo in cui Dio può dimorare, in cui Dio può camminare, in cui Dio può vedere, in cui Dio può parlare, in cui Dio può operare. Amen. Il mezzo vivente, un Dio che cammina su due piedi, Apocalisse 10, in voi, al plurale, vedete? Gloria, i passi dei giusti sono ordinati da Dio, Dio che cammina in voi, poiché siete epistole scritte, lette da tutti gli uomini, e se la vita che è in Cristo è in voi, porterete la vita che portò Cristo. Qui nasce un disordine, una confusione, perché si pensa che Apocalisse 10 si è concluso nel profeta, sia addirittura finito il tempo della grazia. Oh fratelli, addirittura c'è gente che pensa che già siamo nel millennio. Oh, è chiaramente scritturale che non vediamo il lupo e l'agnello insieme. Oh, è chiaramente scritturale che non abbiamo visto Armageddon. E allora di che cosa si tratta? Oh, abbiamo visto la manifestazione del figlio dell'uomo, abbiamo visto la parussia sia come simbolo, come primizia, abbiamo visto i primi morti in Cristo raccolti sotto il ministero del Mosè, dell'Elia, ma segue come dal messaggio una generazione di Eliseo e di Giosuè che verranno rapiti attraverso la parussia di Apocalisse 10, perché è scritto in Romani: il mondo geme e travaglia aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Vogliamo applaudire il Signore. Qualcuno mi dirà: fratello Piero, ma parli che ci sarà un risveglio mondiale fatto di denominazione di chiesa? No! Qua oggi si tratta solo del corpo di Abramo e Sarai, si tratta solo del corpo di Giuseppe, si tratta solo della sposa, quella potenza dinamica che ci riporterà a casa, perché quanto ai risvegli nominali è terminato il tempo! Ormai c'è solo il Giordano, ormai c'è soltanto il fuoco, la mietitura. Gloria a Dio, alleluia. Trafiletto 183, terzo suggello. No, la sposa non ha ancora avuto un risveglio. Vedete, non c'è stato ancora alcun risveglio lì. Lì. Le denominazioni l'hanno avuto. Hanno avuto un Oral Roberts, un Bill Graham. Ma lì i figli, la manifestazione dei figli di Dio che devono tornare a casa, non c'è stato questo risveglio e lo stiamo attendendo, e io lo credo per fede e voglio lodare e benedire il Signore. 183, no, la sposa non ha ancora avuto un risveglio, vedete, non c'è stato ancora alcun risveglio lì, non c'è stata ancora nessuna manifestazione di Dio. Ma come non c'era la manifestazione del figlio dell'uomo? Sì, amen. Ma qua stiamo parlando della progenie di Isacco. Stiamo parlando della manifestazione dei figli di Dio. E continua dicendo. Alleluia. Noi per questo stiamo guardando ora. Ci vorranno quei sette tuoni sconosciuti che sono là dentro per risvegliare lei di nuovo, per risvegliare lei di nuovo. Sì, egli li manderà, egli lo ha promesso, non so a voi, ma con le lacrime voglio dire grazie al Signore per la parola di Dio. Vogliamo applaudire il Signore per la manifestazione dei figli di Dio. Necessita la dinamica di quei sette tuoni che sappiamo sono nel messaggio, sono nella parola, ma non sono stati rivelati ancora in lettere umani, in corpi adatti che sono la manifestazione dei figli di Dio. Vogliamo lodare e applaudire il Signore. Oh, alleluia, gloria a Dio. Questo segreto, questi segreti, segreto, segreti dentro, ha permesso che Apocalisse 10 scendesse. Oh, abbiamo avuto una primizia nel profeta, sapete, e adesso ci sarà la manifestazione dei figli di Dio che ritorneranno. Sapete, io sono stato in Gerusalemme, ho studiato i loro cicli anche per quanto riguarda le stagioni. Loro hanno la prima pioggia e hanno l'ultima pioggia. Nella prima pioggia È l'inizio della stagione. Loro raccolgono, sapete che cosa? Le primizie. Ma nell'ultima pioggia c'è la raccolta di tutto il raccolto. Ora il primo è Gesù Cristo, sappiamo, ma nell'ultima identificazione è nel corpo. Lui è venuto quale figlio dell'uomo, lo vediamo negli Evangeli, ma poi nella manifestazione dei figli di Dio si è manifestato attraverso il corpo, che è la Chiesa, che si è riunita, i 120 e di seguito anche i gentili sotto quel tetto, noi sappiamo, di Cornelio. Ora, fratelli, seguite questo passaggio. Nella prima pioggia, loro raccolgono le primizie. C'è anche la semina e la raccolta delle primizie. Nella seconda pioggia, loro raccolgono tutto il raccolto. Ora, fratelli, io so che qui ci sono persone più in gamba di me nell'agricoltura. E io, per esempio, ho avuto modo di mettere qualche piantina in quest'anno di tenerumi, ma sapete che faccio prima di raccogliere i tenerumi? Per me è il primo anno che li ho raccolti. La sera metto l'acqua, perché l'indomani mattina li trovo con le foglioline belle vive, vive, vive. Se io non mettessi l'acqua, li troverei le foglie, i frutti, però li trovo, capite? Ma quando metto l'acqua, la mattina li trovo belli svegli e lì vado a tagliare e raccogliere. Questo è il procedere di Dio. Dio ha mandato la prima pioggia di insegnamento, con essa ha mandato una dinamica, perché quella dinamica doveva accompagnare la costruzione del Tempio, come vi fu una dinamica che era lo spirito dell'industria, così chiamato, negli uomini che edificavano il Tempio. Ma quando il Tempio fu edificato, oh fratelli, non ci fu più lo spirito dell'industria, non ci furono più i sacerdoti a generare quello che stava avvenendo. Essi avevano una dinamica e mettevano il sacrificio, ma scese la colonna di fuoco, e quando il Tempio è completato vi è l'ultima raccolta. Allora cosa voglio dire? C'è stata una pioggia di insegnamento che è arrivata, noi sappiamo, ed è stata potente nel 63 in modo potente, noi la vediamo realizzare e così via, ma quella pioggia dell'insegnamento ha prodotto che cosa? Ha prodotto i morti in Cristo, le primizie, e a capo, comprendetemi, c'è il profeta in questo, il profeta della sua epoca, sto riferendomi al profeta Branham, e in ogni epoca c'è stata comunque sia una sposa che è stata raccolta, ma nell'ultima epoca è stata promessa, oh, quella doppia pioggia, non solo le primizie raccolte che stanno attendendo che cosa? Il raggiungimento della sposa, che invece sarà con la dinamica a ritornare a casa. Oh, nell'ultima epoca è stata promessa la pioggia, l'ultima pioggia, che come troviamo nel terzo suggello e in altri trafiletti, è quella dinamica attraverso quella pioggia di insegnamento che abbiamo incamerato. La meccanica riceve l'ultima dinamica per ritornare a casa, per manifestare Cristo. E attraverso quel capo, anche i morti in Cristo. Vedete, Dio si è sempre servito dei corpi umani. Noi possiamo vedere Ezechiele che parlava alle ossa secche attraverso lo Spirito di Dio, attraverso quel capo manifestato sulla terra, attraverso quel Giosuè, attraverso quell'Elia, i morti in Cristo resusciteranno, perché la potenza creatrice è promessa per questa stagione. Oh, alleluia! Vogliamo lodare e benedire il nome di Gesù. Permettetemi di concludere leggendo qualcosa del quarto suggello, dal trafiletto 135 al trafiletto 138. Ora notiamo che questa grande cosa ha avuto luogo. Ora crediamo che deve esserci una venuta del vero spirito di Eliseo. È stato predetto che sarebbe avvenuto, vedete? E dobbiamo ricordarci che ciò sarà qui, nella sua stagione e tempo. Noi forse ne stiamo ponendo un fondamento ora, e non sarà alcuna organizzazione. Io non sono d'accordo con un mio buon amico su ciò. Egli dice che sarà un gruppo di persone. Voglio che me lo mostriate tramite la scrittura. Dio, l'immutabile Dio, non cambia mai i suoi piani. Se lo fa, non è Dio, proprio così, poiché è un mortale, conoscere come me e commettere errori. Dio non ha mai cambiato il suo piano, sin dallo stesso tempo del giardino dell'Eden. Egli fece un piano per la redenzione, quello fu il sangue, e noi abbiamo provato l'istruzione, abbiamo provato la dittatura, abbiamo provato la psicologia, abbiamo provato il denominazionismo, abbiamo provato ogni cosa per spingere tutti insieme, ossia amare tutti insieme, e ogni altra cosa. Non c'è altro luogo di comunione se non sotto il sangue finora, il solo terreno in cui Dio incontra l'uomo. Dio tratta sempre con un individuo. Questo è il tempo degli individui. Non sarà il gruppo, ma gli individui. E in questi individui, fratelli e sorelle, seguite questo passaggio. Dio Padre, per diventare padre attraverso il suo spirito, cosa ha fatto? Era solo, comprendete? Ma quando cominciò a mettere in movimento il Logos, generò. Quindi noi vediamo, cari nella grazia, venir fuori un figliolo. E così noi passiamo sempre dal medesimo procedere. Come Abramo fu solo, così come Giuseppe fu solo, così il Padre ci insegna che dobbiamo passare da quel Golgota, dobbiamo ritornare alla Genesi. Nel principio c'era un uomo e da quell'uomo ne venne fuori la creazione di Adamo, parlo uomo, la primizia che è Gesù Cristo, e ne venne fuori tutta la generazione. È un ritorno alla Genesi, un'identificazione alla primizia che Dio ci ha donato attraverso la parola. E allora, per concludere, guardate il messaggio 1 su 1 milione. Il messaggio 1 su 1 milione dice che se è la nascita virginale di Gesù Cristo, quasi inconcepibile, o perlomeno dire meglio è inconcepibile, lo è per certi versi ancor di più la nostra nascita naturale. 1 su 1 milione di semi in un periodo particolare viene fuori la nostra nascita. E così, per identificarci che quell'1 su 1 milione è un figlio che è stato isolato da tutto il cosmos, e fino alla fine, prima che possa essere manifestato, viene sempre tenuto in una sorta di isolamento, perché è diverso da questo cosmos, è diverso da questo mondo, è un figlio dell'Iddio vivente. E così concludo dicendovi: questo è un tempo speciale. Se io non vi predicassi questi soggetti, saremmo ridotti come quelli che dicono che già Apocalisse 10 si è consumato e non ce n'è più. Quindi la manifestazione dei figli di Dio, dove noi avremo modo di fare altri messaggi su questo, li mettiamo da parte. Che la grazia si è conclusa nel 63, che già siamo nel 1000, tutta roba travisata, perché purtroppo molta gente che non aveva neppure una posizione nel corpo si sono messi a fare gli insegnanti, quando l'insegnamento è un ministero. E allora, fratelli e sorelle, al tempo del profeta si è realizzato Matteo 25 per quella generazione. C'è stata anche in quel tempo una voce di leone. In che senso? Le denominazioni che voi vedete come sono morte, sono state messe sotto il giudizio. Per loro di fatto la porta si è chiusa, e invece è rimasta aperta per i morti in Cristo come primizia della prima pioggia. Ma ancora ai nostri giorni, quel simbolo di Matteo 25 si sta adempiendo, dove per la sposa di Cristo ci sarà una palese dinamica che la riporterà a casa. Ma prima di allora, come Abramo scese a Lot e Lot poté vedere la dinamica in Abramo, così, fratelli, la vergine disavveduta potrà dire: ma questa gente con questo Malachia 4 come mai hanno avuto questa potente dinamica? Dice la parola e il messaggio che la sposa non potrà andare in cielo se prima non compierà le opere del maestro. E noi crediamo che Cristo sarà manifestato nei figli di Dio fuori dalle chiese, e a Lui diamo la gloria e l'onore per Gesù Cristo, che applaudiamo. Amen. Alleluia.